Ave Maria, cari amici radioascoltatori della radio Buon Consiglio, ben ritrovati sulle frequenze della radio che porta l'Immacolata in ogni cuore. Santa giornata a tutti da Claudio.
Sì, e da Anna.
E da Anna.
Santa deve essere, sì,
giornata
Ave Maria.
Santa, Santa Maria degli Angeli, che bello. Pensa un po' che privilegio, abbiamo, è una felice coincidenza questa, siccome stiamo propagando e con grandi frutti anche questa novena, vero, a San Michelarcangelo, a tutti gli angeli, ecco, i francescani sono legati agli angeli, Santa Maria degli Angeli, e veramente è una grazia e anche penso un segno anche questo, che possiamo celebrare questa giornata di indulgenze, di favori celesti, proprio da offertici dalla Regina degli Angeli, che ha strappato, vorremmo dire, delle grazie speciali a suo figlio Gesù, che Gesù la guardava, ma dice: questo Francesco mi chiede un po' troppo. E la Madonna lo guarda e dice: non vorrei mica deludere questo poverello, e insomma fatto sta. Io sarei contento, Anna, se tu leggessi tutta la bella storia.
Sì, che ricorda proprio l'indulgenza della Porziuncola.
Sì, come è avvenuta, sì, tutta sta.
Sì, sì. Io l'ho trovata nel libretto edito da Casa Mariana e scritto da Padre Stefano.
Sì.
Bene, sì, sì. La passione di San Francesco per la salvezza delle anime dei fratelli era sempre incandescente. Così è di tutti coloro che si conformano talmente a Gesù da averne gli stessi sentimenti. Quali? Quelli di salvare tutti dall'eterna perdizione, di condurre tutti nella dimora del Padre. San Francesco che prega, che fa penitenza, che predica, che affronta i saraceni. Perché? Per salvare i peccatori, per convertire i traviati, per illuminare gli erranti, per richiamare i lontani, per strappare all'inferno le anime dei fratelli e assicurare a tutti il paradiso. Chissà come doveva essere bruciato da questa ansia di salvezza delle anime. Una prova ne è l'ammirabile grazia dell'indulgenza della Porziuncola, che gli chiese e ottenne solo per questo, per facilitare al massimo la salvezza di tante anime. In una notte di luglio del 1216, mentre San Francesco pregava nella cappella di Santa Maria degli Angeli, tra splendori di luci e cori di angeli sublimi, apparvero Gesù e la sua Divina Madre. San Francesco, rapito, sentì chiedersi da Gesù e da sua madre che cosa desiderasse per la salvezza delle anime. A tale richiesta San Francesco sussultò e domandò con ansia d'amore: «Io ti prego che a tutti quanti che pentiti e confessati verranno a visitare questa chiesa, conceda ampio e generoso perdono con una completa remissione di tutte le loro colpe». «E quello che tu chiedi, o frate Francesco, è grande», gli disse il Signore, «ma di maggiori cose sei degno e di maggiori ne avrai. Accolgo quindi la tua preghiera, ma a patto che tu domandi al mio vicario in terra, da parte mia, questa indulgenza». Provvidenzialmente il novello Papa Onorio III in quei giorni si trovava a Perugia. San Francesco, senza indugi, con Fra Masseo, si portò subito a Perugia e si presentò al Papa, dicendogli: «Padre Santo, qualche tempo fa, io con l'aiuto di Dio vi ho riparato una chiesa in onore della Vergine Madre di Cristo. Ora supplico la santità vostra che in quella chiesa voi poniate un'indulgenza senza obbligo alcuno di offerte, nel giorno della sua dedicazione. La grazia che San Francesco chiedeva era davvero enorme, se si riflette che la carità della Chiesa di concedere i tesori spirituali delle indulgenze esigeva sempre la carità dei fedeli nel donare qualche offerta temporale. Ma il Papa non badò per nulla a questo, forse perché affascinato dalla figura poverissima e trasfigurata di San Francesco. Gli chiese paternamente: «E per quanti anni vuoi questa indulgenza?» A questa domanda del Papa seguì un breve e stupendo dialogo fra quelle due anime somme. Potremmo dire che il Papa era la sommità sacerdotale e gerarchica, San Francesco era la sommità mistica e carismatica. «Padre Santo», rispose mirabilmente San Francesco, «io non domando anni, ma anime. Che cosa vuoi tu dire con ciò?» riprese il Papa. E San Francesco: «Vorrei, beatissimo Padre, e se a voi così piace, che tutti coloro i quali si recheranno alla Porziuncola, contriti dei loro peccati, dopo essersi confessati ed avere ricevuto l'assoluzione, ottengano la remissione di tutti i loro peccati, nella pena e nella colpa, nel cielo e sulla terra, dal giorno del loro battesimo al giorno e all'ora in cui entreranno in questa chiesa di Maria». Il Papa si fece pensoso. La richiesta era incredibile. Come avrebbe potuto accettarla? «Non sai», gli disse il Papa, «che non è costume della curia romana accordare tale indulgenza?» San Francesco, con il volto acceso d'amore, rispose: «Santità, non sono io che domando questo, ma ve lo chiede colui da parte del quale io vengo, Gesù Cristo». A queste parole il Papa, come ispirato, esclamò per tre volte: «Nel nome di Dio, io ti accordo questa indulgenza». La conclusione rapida del dialogo, con la concessione dell'indulgenza, allarmò i cardinali presenti, che subito fecero notare al Papa: «Santità, se accordate a costui una tale indulgenza, distruggerete quella di Terra Santa e quella delle due basiliche di San Pietro e San Paolo perderà ogni valore». Ma il Papa replicò: «Non gliel'abbiamo data e non possiamo, né conviene revocare quanto abbiamo concesso, solo che la modificheremo in modo che non si estenda al di là di un giorno naturale». Quindi precisò con cura: «Fin d'ora concediamo che chiunque entrerà nella chiesa di Santa Maria degli Angeli, sinceramente pentito e confessato, sia assolto da ogni pena e da ogni colpa, e vogliamo che questa indulgenza valga ogni anno in perpetuo per un giorno soltanto, a cominciare dai primi vespri, inclusa la notte, fino ai vespri del giorno dopo. Questa è la cosiddetta indulgenza della Porziuncola, chiamata anche perdono d'Assisi». Appena San Francesco ebbe dal Papa la concessione dell'indulgenza, giulivo come un serafino in festa, fece organizzare la solenne consacrazione della Porziuncola, che venne fatta dai 7 vescovi di Assisi, Perugia, Todi, Spoleto, Nocera, Gubbio e Foligno. Era il giorno 2 agosto e al popolo radunato in Santa Maria degli Angeli, San Francesco annunciò con voce gioiosa e commossa: «Vi voglio mandare tutti in paradiso. Nostro Signore Papa Onorio mi ha concesso a voce questa indulgenza, per cui sia a voi che siete qui presenti, sia a quelli che in questo giorno, negli anni successivi, verranno in questa chiesa con cuore ben disposto e saranno veramente pentiti, avranno il perdono di tutti i loro peccati. Ecco qual è l'ansia del vero apostolo di Cristo: condurre tutti alla salvezza eterna. Ecco.
Bellissimo. Allora possiamo anche spiegare, dire come si ottiene tutto questo: l'indulgenza plenaria della Porziuncola. Si può lucrare dal mezzogiorno del 1 agosto alla mezzanotte del 2 agosto alle seguenti condizioni: visitare la chiesa della Porziuncola oppure una chiesa francescana o una chiesa parrocchiale. Vedete come si è allargato la misericordia a braccia aperte. Recitare il Padre Nostro e il Credo. Secondo, accostarsi al sacramento della confessione anche negli 8 giorni precedenti o seguenti. Partecipare alla Santa Messa e Comunione Eucaristica. Quarto, pregare secondo le intenzioni del Santo Padre, almeno un Padre Nostro, un Ave Maria, un Gloria Patri o altre preghiere a scelta. Quinto, avere una disposizione d'animo che escluda ogni affetto al peccato, anche veniale. E questo è messo in fondo, e non è il dulcis in fondo, ma è l'ultima praticamente, come si può dire, l'ultimo soggetto da considerare è proprio questo, perché noi vogliamo avere l'indulgenza a buon mercato, difatti più a buon mercato di così non si può, però ci vuole il pentimento, il vero pentimento, cioè accostarsi al sacramento della confessione, ma a far che cosa? Mica andare a parlare con il sacerdote, no? Cioè andare là e dire: padre, innanzitutto io vi do alcune indicazioni, se lo permettete. Innanzitutto dire: padre, il primo comandamento mi chiede di amarlo con tutto il cuore, l'anima, la mente, le forze, sopra ogni cosa. Certamente non posso dire di farlo e di averlo fatto, per cui non solo mi pento, ma chiedo la grazia di poterlo fare, perché è il comandamento dell'amore, amare Dio con tutto il cuore, l'anima, la mente, le forze, sopra ogni cosa. Primo punto, è lì è la cosa più importante, no? Il secondo punto, diciamo, riconosco, per il fatto che tanti anni sono passati senza amare Dio con tutto il cuore, l'anima, la mente, le forze, confesso la mia superbia, perché resisto, sono ribelle, resisto alla grazia di Dio, resisto ai comandamenti di Dio, e già vedete che ci imbocchiamo una strada importante, forse che non l'abbiamo mai imboccata in questo modo. Allora, poi si può dire, vero, non solo la superbia, la presunzione di sentirmi un buon cristiano, che non è vero, perché se fossi un buon cristiano amerei Dio con tutto il cuore, l'anima, la mente, le forze, sopra ogni cosa. Qui la superbia. Poi l'ingratitudine, con tutte le grazie che il buon Dio mi ha fatto fino ad oggi, io sono un ingrato, ma recidivo anche, cioè un ingrato che stenta, ecco, a ricordarsi dei beni ricevuti sino ad oggi. È molto disturbato, tu senti?
Sì, c'è un fischio.
Fischia tutto qua, ma si vede che c'è qualcuno che non gli piacciono sti discorsi, eh? Perché le belle confessioni dice: non le dovete fare, non dovete sapere come si fa, bisogna dire: padre, sono venuto a confessarmi per ottenere il dono del perdono d'Assisi. Ma bisogna fare le cose fatte bene, Qui abbiamo visto, ecco, la superbia, la presunzione, l'ingratitudine. Poi dobbiamo dire che siamo anche siamo stati molto distratti riguardo a tutto quello che abbiamo ascoltato sino ad oggi, in tutte le prediche, in tutte le volte che abbiamo ascoltato la parola di Dio, abbiamo ascoltato ma senza renderci conto che il Signore ci provocava, voleva che noi facessimo quello che ci stava dicendo, per cui l'abbiamo gettato dietro le spalle. Ecco, poi si può passare ad altre cose, vero? Allora, i pensieri, ma i pensieri, dice, io non, che cosa dovrei confessare? Guarda, quanti pensieri ti passano per la testa? Per esempio, i pensieri che ti distraggono dalla divina volontà, ecco, cioè quando ci sarebbe da dire una preghiera, per esempio, scatta qualcos'altro da fare, da vedere, per cui si salta quello che si dovrebbe fare, per cui i pensieri ci distraggono, i pensieri, ma poi abbiamo pensato male del prossimo, anche questi, Padre Pio, come andiamo con i pensieri? Padre, sa, io ho pensieri, dice Guaglio, ma sai che l'inferno è nato da un pensiero, per cui pensiamoci bene a quanti pensieri facciamo. Ad esempio, vi posso dire una cosa che l'ho pensata qualche giorno fa, il curioso è uno che vuol sapere le cose che magari non gli riguardano, ma vuol vedere, vuol sapere, però questo voler sapere non è finalizzato a dire ma che contento sono di sentire o di vedere quanto è buona quella persona, quanto è santa quella persona, no. Dopo aver curiosato noi cominciamo a fare i giudizi, però vedi, doveva far così invece ha fatto colà, per cui il curioso è uno che si caccia nei guai, perché oltre ad essere curioso, che è San Bernardo dice che è il primo grado di superbia la curiosità, ma si capisce anche il perché. Perché ti interessi delle cose degli altri invece di guardare le tue, vuoi scovare i peccati degli altri senza scovare i tuoi, vuoi giudicare gli altri senza giudicare te stesso. Questa curiosità è una peste, sapete? Per cui il pensiero vuol sapere, ecco, anche quella è un'altra cosa da dire. Poi ci sono i desideri delle cose che non sono nostre, le cose degli altri, la donna o gli uomini degli altri, visto che ci sono tutti questi divorzi, separazioni, convivenze e cambi di partner e così, ecco, anche lì quanti pensieri, quanti sguardi, uno che guarda la televisione, no, fa fatica a non essere coinvolto dalle cose che vede, per cui anche lì, ecco, dobbiamo guardare ai sensi, dai miei occhi cosa entra, dalla mia bocca cosa esce, dalle mie orecchie cosa entra, è vero, e dalla mia lingua cosa esce, vedete quante cose, e non ve ne dico altre, per dire, ecco, è soltanto una provocazione, per dire, guardate, se uno sta attento, dirà, ma io vado a confessarmi, ma cosa, non mi sono mai confessato, sono andato a chiacchierare col prete e poi dice, ma sa padre, io non ho ammazzato nessuno, non ho rubato, ma però insomma, sa, c'ho tanto da fare, mi dimentico, ho saltato anche la messa, per cui ricordati di santificare le feste, non è entrare dalla chiesa che santifichi la festa, la santifichi confessandoti, comunicandoti, partecipando alla messa, meditando, ringraziando, quello è santificare le feste. Sembra che uno entri in chiesa e ha santificato la festa, no? Cioè la festa è fatta di 24 ore, no? Ma tu che cosa hai santificato? Sì, con la messa, ma non hai neanche ringraziato, hai ricevuto Gesù senza devozione, come l'hai santificata sta festa, no? Onora il padre e la madre, mamma mia, il padre che sta nei cieli, la madre che sta nei cieli, l'hai onorata? No, perché devi essere santo per onorare il padre e la madre che sta nei cieli, ma anche quelli sulla terra li onori se ti fai santo, ma siccome non hai nessuna intenzione, non hai neanche intenzione di onorare il padre e la madre, ma non lo so, Anna, io forse noi abbiamo imboccato questa via della porziuncola, però è così importante perché è un dono così grande, no? Poi strapazzato dalla nostra ignoranza anche, ma anche dalla nostra presunzione, dalla nostra poca fede, per cui il Signore ha promesso che ci perdona, per cui anche i peccati veniali, dice, non vorrei mica che vada in purgatorio per non staccarmi da quella sciocchezza là, qui mi stacco volentieri, io voglio andare in paradiso dritto, voglio andare, no? Voglio godermi il paradiso, per cui lasciamo anche le solite cose che ogni giorno escono dalla nostra bocca, entrano dai nostri occhi, dalle nostre orecchie. E così, bene, allora però mi fermo qua perché la trasmissione sarebbe, diciamo, riguarda le letture, abbiamo spaziato in questo grande dono, che è giusto che la gente sappia come si fa anche a lucrarlo. È un po' disturbata la linea, però tu la senti?
Sì, adesso no, non sento.
No, sì, no. Molto disturbato. Sì, probabilmente
mi sento bene.
Se avessimo parlato di altre cose forse non sarebbe stato così, ma vedete, oggigiorno noi viviamo in un mondo che propone il peccato, che scusa il peccato, che incoraggia il peccato, che benedice il peccato quasi quasi, dovremmo dire, visto e considerato che le leggi, è vero, ma le alte cariche dello Stato hanno delle alte cariche di responsabilità e dovranno rendere conto delle firme che fanno, per cui le alte cariche, dico, speriamo che non diventino alte cariche di dinamite anche, no? Perché qui scoppia tutto praticamente, vero? Sentiamo questi che si fanno esplodere, per cui le alte cariche di esplosivo che serviranno a farci rinsavire, che non abbiamo intenzione, no, non dovete spaventarvi. Dice, noi non ci faremo togliere, come dicono, Anna, non ci faremo togliere le nostre, non le nostre abitudini, ma il nostro tipo di vita, insomma, non vogliamo abbandonare, ecco, le nostre tradizioni, no? Ma bisogna essere ipocriti, perché è da un pezzo che noi abbiamo tolto di mezzo la nostra tradizione cristiana cattolica, no, anzi, così, per cui anche dobbiamo pensare che, vedete, se non ci sono anime che pagano, se non calano i peccatori, aumentano le persone giuste, aumenta il peso che ci schiaccerà. Allora bisogna che noi cambiamo vita, bisogna che ci siano più giusti e meno ingiusti, perché se aumentano gli ingiusti il carico sarà sempre più pesante e dovremo patire pene incredibili, grandi castighi. Padre Pio stesso lo ha detto, purtroppo vengono promulgate delle leggi contro Cristo e questo attirerà grandi disgrazie, parola di Padre Pio. Allora è inutile che diciamo Padre Pio, Padre Pio, Padre Pio, poi non crediamo a quello che dice Padre Pio, ci procurerà grandi disgrazie, già ne abbiamo tante ma non le vogliamo vedere, vogliamo pensare che siano cose normali, insomma non dobbiamo preoccuparci. Vabbè Anna, sentiamo un po', perché neanche a farla apposta, mi sembra che la prima lettura non servirebbe neanche commentarla, perché parla praticamente del nostro tempo e naturalmente sentiamo nostro Signore cosa fa dire al profeta Geremia. A te la parola, Anna.
Il Signore, dopo innumerevoli richiami per far desistere Israele dalla sua condotta iniqua, non esita a punirlo per le sue grandi iniquità e i suoi molti peccati. Egli però, essendo un Dio fedele e pieno di misericordia, non dimentica le sue promesse. Dopo il castigo restaurerà le sorti del suo popolo, concedendogli la prosperità. Spesso, anche noi, nella vita quotidiana, ci dimostriamo infedeli al Signore. Quando, pur di non mettere in discussione le nostre abitudini, o per non rischiare di perdere qualche misero vantaggio materiale, viviamo nel compromesso, preferendo i nostri interessi all'osservanza dei comandamenti divini. Dal libro del profeta Geremia, parola rivolta a Geremia da parte del Signore. Così dice il Signore, Dio di Israele, scriviti in un libro tutte le cose che ti ho detto. Così dice il Signore, la tua ferita è incurabile, la tua piaga è molto grave, nessuno ti fa giustizia. Per un'ulcera vi sono rimedi, ma non c'è guarigione per te. Ti hanno dimenticato tutti i tuoi amanti, non ti cercano più, poiché ti ho colpito come colpisce un nemico, con un castigo spietato per la tua grande iniquità, perché sono cresciuti i tuoi peccati. Perché gridi per la tua ferita? Incurabile è la tua piaga. Ti ho trattato così per la tua grande iniquità, perché sono cresciuti i tuoi peccati. Così dice il Signore. Ecco, cambierò la sorte delle tende di Giacobbe e avrò compassione delle sue dimore. Sulle sue rovine sarà ricostruita la città e il palazzo sorgerà al suo giusto posto. Vi risuoneranno inni di lode, voci di gente in festa. Li farò crescere e non diminuiranno. Li onorerò e non saranno disprezzati. I loro figli saranno come un tempo. La loro assemblea sarà stabile dinanzi a me, mentre punirò tutti i loro oppressori. Avranno come capo uno di loro, un sovrano, uscito dal loro popolo. Io lo farò avvicinare a me ed egli si accosterà. Altrimenti, chi rischierebbe la vita per avvicinarsi a me? Oracolo del Signore. Voi sarete il mio popolo e io sarò il vostro Dio.
Io, ascoltando queste parole, naturalmente cosa faccio? Vado dritto a Fatima, dove praticamente, non con altre parole, ma diciamo con meno parole, dice le stesse cose, no? Allora, dice, la tua ferita è incurabile, la tua piaga è molto grave, nessuno ti fa giustizia, per un'ulcera vi sono rimedi, ma non c'è guarigione per te. Ti hanno dimenticato i tuoi amanti, praticamente sarai colpito come colpisce un nemico con un castigo spietato per la tua grande iniquità, perché sono cresciuti i tuoi peccati. Allora la Madonna dice così, se non, quante volte l'avrò detto, Anna, tu sarai stanca di sentirlo, ma io continuo a dirlo perché noi siamo, noi ci dimentichiamo.
Esatto.
Se viene, dunque Geremia è un profeta, bene. Se il Signore ha mandato la regina dei profeti, c'è da tremare, dire, ma la regina dei profeti è venuta a dirci queste cose, terribile. Se non smettete di offendere Dio che è già troppo offeso, finita questa guerra, ne inizierà un'altra di peggiore. Ma la guerra c'è stata, un castigo spietato. Colpito come si colpisce un nemico, oggigiorno non si può neanche parlare di castighi, perché vedete queste parole qua, io credo che andando avanti cambieranno anche la parola di Dio, cioè l'uomo si permetterà anche di togliere le parole che gli danno fastidio fra poco, se andiamo avanti così, ma il Signore non lo permetterà. Parla di un castigo spietato, va bene? No, non si deve parlare di castighi, il Signore non castiga nessuno. Allora Geremia era un bugiardo, era un falso profeta, o siamo noi dei falsi ascoltatori. Per la tua grande iniquità, perché sono cresciuti i tuoi peccati, per cui se non smettete di offendere sarà ancora peggio. Abbiamo preso quel che ci meritavamo. Dopo la Seconda Guerra Mondiale, i nostri peccati sono aumentati, ma sono talmente aumentati che Sodoma e Gomorra dirà: ma come? Noi siamo stati bruciati vivi per i nostri peccati e questo popolo e questa generazione che ha avuto più di noi, ed è parola di Dio questa, ha avuto più di noi, perché dice Sodoma e Gomorra sorgeranno a giudicare questa generazione, sorgeranno a giudicare Cafarnao, cioè praticamente noi siamo peggio di loro, perché abbiamo avuto di più e ci comportiamo peggio di loro, ma che cosa ci aspettiamo? Qui dice colpito con, come si colpisce un nemico, con un castigo spietato per la tua grande iniquità, perché sono cresciuti i tuoi peccati. Perché gridi per la tua ferita? Perché ti lamenti? La tua piaga ormai è incurabile. Deve intervenire il Signore, deve umiliarci, dobbiamo piangere i nostri peccati. Non siamo, no, noi ci vantiamo. Voi vi vantate di ciò di cui dovreste vergognarvi, dice San Paolo. La piaga è incurabile al momento attuale, non si vuole neanche curare la piaga, no, lasciamo che marcisca tutto. E benediciamo quasi quasi chi fa marcire nelle piaghe il popolo. Ti ho trattato così per la tua grande iniquità, ti ho trattato così per la tua grande iniquità, perché sono cresciuti i tuoi peccati, sono calati, sono cresciuti, addirittura benedetti quasi. Così dice il Signore, ecco, cambierò la sorte delle tende di Giacobbe. Allora, noi sappiamo che la Madonna poi dice, infine, il mio cuore immacolato trionferà, per cui avranno tutto quello, cioè li farò crescere, non diminuiranno, difatti qua bambini non ne nascono, italiani, poveri disgraziati che non sono neanche più capaci di fare i figli, dobbiamo importarli, farli in provetta, li onorerò e non saranno disprezzati, i loro figli saranno come un tempo. Dobbiamo tornare come un tempo, capite? Altro che progressismo, bisogna tornare ad essere come un tempo. La loro assemblea sarà stabile dinanzi a me, mentre punirò tutti i loro oppressori. Ora, vedete che qui il Signore ci invita a tornare sulla strada che abbiamo percorso quando eravamo migliori. Non ci ha detto andate avanti a fare altri peccati, ma ci vuol far tornare, dice, i figli saranno come un tempo, per cui tornare indietro. Allora avremo il trionfo del cuore immacolato, ma siccome saremo castigati per bene, e state tranquilli che il Signore ci dà dei segnali perché spera che noi piangiamo i nostri peccati, ma addirittura diciamo, ma no, ma non vi preoccupate, ma state tranquilli, no? Se tu ascolti il giornale radio, non dobbiamo farci spaventare, dobbiamo continuare a fare come abbiamo sempre fatto, non vi preoccupate, non vi dovete spaventare, no? Però il Signore dice così, dunque, perché ti ho colpito come colpisce un nemico, con un castigo spietato, capite cosa vuol dire spietato? Questi assaggi di castighi spietati, perché tu senti che ammazzano la gente, questi sono castighi spietati e speriamo, dico Signore, preferiamo cadere nelle tue mani che nelle mani degli uomini, perché qui se il castigo dovesse essere per esempio una guerra mondiale, la beata Teresa di Calcutta, che fra poco faranno santa, ha detto se non smetterete di fare gli aborti scoppierà la terza guerra mondiale. Qui la facciamo santa ma non gli diamo retta. E così, diciamo, il tempo, noi siamo andati anche abbastanza avanti, vero, in verità. Però il senso è quello lì, noi questa lettura qua si addice al nostro tempo e cerchiamo, probabilmente quando è ora di spiegare questa lettura qua, di solito si preferisce passare alla seconda lettura e lasciar perdere, non spiegare queste cose troppo... sai dire al popolo queste cose che sta dicendo il vostro fratello Claudio, è un po' difficile, ci sono quelli che le dicono, ma di solito quando ci sono letture che devono picchiarci in testa, cosa succede? Che cerchiamo magari qualche cosa di più morbido, di più dolce, di meno provocante o meno provocatore. E le genti, dice il Salmo, dice le genti temeranno il nome del Signore, tutti i re della terra la tua gloria. Ah sì sì, dopo la bella lavata di testa che ci, ma non ci laverà la testa, ci laverà completamente, le genti temeranno il nome del Signore, basta offendere Dio, basta, basta. E tutti i re, i governanti della terra, la tua gloria, ecco, non la propria gloria di questi chiacchieroni che vogliono essere glorificati dagli uomini, applauditi, ma applaudiamo al Signore che ci ha creati e ci ha salvati. Quando il Signore avrà ricostruito Sion e sarà apparso in tutto il suo splendore, egli si volge alla preghiera dei derelitti, non disprezza la loro preghiera. E noi di derelitti ne abbiamo abbastanza, di gente che è molto triste perché vede che non si mette fine a questa dissoluzione. Questo si scriva per la generazione futura, si scriva per la generazione futura, che la generazione futura dirà, come ha spiegato Padre Pio, i figli dei vostri figli, cioè la generazione futura, non avrà lacrime a sufficienza per piangere le colpe dei propri genitori, che inteso, ma le leggie che l'ha fatte, mica i ragazzi, le hanno fatte i genitori, i nostri governanti genitori, coloro che sono al potere, ma comunque che sono i genitori, ma anche i genitori spirituali, sapete, dobbiamo pregare molto per i genitori spirituali, per i padri spirituali, perché se perdono la fede loro rovinano tutta la parrocchia. Certo, questo si scriva per la generazione futura e un popolo da lui creato darà lode al Signore. Il Signore si è affacciato dall'alto del suo santuario, dal cielo e ha guardato la terra per ascoltare il sospiro del prigioniero. Noi siamo prigionieri della menzogna. Non siamo prigionieri nelle carceri che non c'è neanche il posto da metterci dentro, no? Ma prigionieri della menzogna per liberare i condannati alla morte spirituale. Io spero, dai disturbi che sento all'interno della linea, è molto contrastata, ma veramente è da tempo che non sento tutte queste cose qua. I figli dei tuoi servi avranno una dimora, la loro stirpe vivrà sicura alla tua presenza, perché si proclami in Sion il nome del Signore e la sua lode in Gerusalemme, quando si raduneranno insieme i popoli e i regni per servire il Signore. Dice poi, la Madonna dice, poi avrete un lungo tempo di pace dopo, per forza. Con tutte le legnate che abbiamo preso non abbiamo intenzione di riceverne delle altre, per cui stiamo buoni, obbedienti, oranti, ci accontenteremo di tutto, avremo il timore di offendere il Signore. Adesso lo stiamo sfidando, 10 comandamenti sotto i piedi. E così, pensate, Madre Speranza ha detto così, per esempio, vedete, dice... dopo la grande prova ci saranno così tante vocazioni che non ci sarà più posto nei conventi e nei monasteri, perché la gente, dopo aver visto cosa si combina ad allontanarsi da Dio, si tufferà per essere a servizio di Dio. Basta peccati, basta seduzioni, basta nudità. Ci vestiremo da cristiani, rivestitevi di Cristo. Anna, chiediamo una pausa musicale. Io spero, certo. Qui si sta fulminando i cavi, perché non lo so, io no. Tu non
io
senti nulla?
Sento uno scricchiolio, sento
sì,
sotto
sì,
fondo,
sì.
Ma la tua voce è nitida, non
però diciamo che sta scricchiolando la fede, la speranza, la carità,
sì.
La verità, scricchiola tutto, scricchiola anche gli apparecchi qua. Bene, allora chiediamo la pausa musicale, sì. Poi passiamo al Santo
sì,
Vangelo.
Ci sentiamo però. Tra poco, benissimo, sì.
Sì. Ave Maria. Ave Maria. Bene, riprendiamo la nostra conversazione, la nostra meditazione, Anna.
Eccomi, sì.
Tu pensa che quest'anno è il centenario, veramente era giovedì il giorno, in cui Padre Pio arrivò a San Giovanni Rotondo. Sono 100 anni che Padre Pio è arrivato a San Giovanni Rotondo, 1916. Facevo però questa riflessione perché, strana coincidenza, nel 1916 a Fatima, nell'estate del 1916, apparve l'angelo, l'arcangelo, sembra che sia San Michele. Ed è strano che praticamente un angelo apparve in Portogallo e un angelo apparve a San Giovanni Rotondo, Padre Pio, un angelo stigmatizzato, cioè certamente un uomo, ma è stato un angelo, perché è stato un messaggero, angelo vuol dire messaggero, il suo esempio, la sua parola, le sue confessioni, i suoi consigli sono messaggi che lui dava alle anime, per cui lo stesso tempo, nello stesso estate, appaiono due angeli, uno in Portogallo e uno a San Giovanni Rotondo.
Grandioso proprio.
E non è un caso, non è un caso, no? Perché poi bisogna pensare questo, che questo lì c'è di mezzo San Michele, perché San Michele, cioè quanto dista da San Giovanni Rotondo? La diocesi è la diocesi, vero, che comprende San Michele Arcangelo, Monte Sant'Angelo. Pertanto noi abbiamo una strana coincidenza che l'Arcangelo di là ha voluto un angelo di qua, in carne ed ossa. ma c'è sempre di mezzo San Michele. E questo non è un fatto
casuale,
marginale, no, no, e non è una coincidenza, diciamo, che si è fatta da sola, è stata combinata dalla celeste tessitrice, la dolce mammina, che è stata la dolce mammina per i pastorelli e la dolce mammina per Padre Pio. Bene, Anna, noi possiamo però passare al Santo Vangelo,
sì, certo, sì,
il
sì.
Quale ci mostra poi delle cose molto interessanti, come quando parla Gesù Cristo apriamo le orecchie, e quando parlano gli uomini tappiamoci le orecchie, perché mentre quando parla Gesù è verità, quando parlano gli uomini sono menzogneri, figlio del menzognero, collaboratori del menzognero, ipocriti, dicono delle cose e mentre ne fanno delle altre, ne fanno il contrario, ti dicono di star tranquillo, no? Sanno ben loro come mai siamo arrivati qua.
Certo.
State tranquilli, non vi preoccupate,
certo,
che morirete tutti quanti come i polli. Bene, allora.
Allora, eccomi, sì, sì. Gesù, che si ritira in solitudine a pregare dopo un'intensa giornata di fatiche apostoliche, ci offre un mirabile insegnamento sulla necessità di sapersi raccogliere per parlare con Dio, per rigenerarsi spiritualmente, specie dopo un'intensa attività. Salvando i suoi dalla tempesta, poi ci dimostra come egli vegli costantemente sulla Chiesa, attaccata con violenza dai suoi numerosi nemici, non esitando ad intervenire anche con azioni straordinarie per soccorrerla. Dal Vangelo secondo San Matteo. Dopo che la folla ebbe mangiato, è subito Gesù costrinse i discepoli a salire sulla barca e a precederlo sull'altra riva, finché non avesse congedato la folla. Congedata la folla, salì sul monte, in disparte, a pregare. Venuta la sera, egli se ne stava lassù, da solo. La barca intanto distava già molte miglia da terra ed era agitata dalle onde. Il vento infatti era contrario. Sul finire della notte egli andò verso di loro, camminando sul mare. Vedendolo camminare sul mare, i discepoli furono sconvolti e dissero: «È un fantasma!» e gridarono dalla paura. Ma subito Gesù parlò loro dicendo: «Coraggio, sono io, non abbiate paura!» Pietro allora gli rispose: «Signore, se sei tu, comandami di venire verso di te sulle acque». Ed egli disse: «Vieni». Pietro scese dalla barca, si mise a camminare sulle acque e andò verso Gesù. Ma vedendo che il vento era forte, si impaurì e cominciando ad affondare gridò: «Signore, salvami!» E subito Gesù tese la mano, lo afferrò e gli disse: «Uomo di poca fede, perché hai dubitato?» Appena saliti sulla barca, il vento cessò. Quelli che erano sulla barca si prostrarono davanti a lui dicendo: «Davvero, tu sei figlio di Dio!» Compiuta la traversata, approdarono a Genesaret e la gente del luogo, riconosciuto Gesù, diffuse la notizia in tutta la regione. Gli portarono tutti i malati e lo pregavano di poter toccare almeno il lembo del suo mantello. E quanti lo toccarono furono guariti.
Anna, io penso una cosa, non vorrei tornare sul discorso precedente, ma una cosa che mi fa molto... Dico che mi meraviglia, perché non bisogna meravigliarsi più di niente e di nessuno.
Come fai a non stupirti?
Allora,
no,
dico, ma scusa...
Sei sciocchi, no, cioè devi essere sciocchi.
Ma
veramente.
Sciocchi, veramente. Allora,
sì.
Attenzione, tu senti dire che queste cose accadono perché ci sono degli interessi politici, ci sono degli interessi di soldi. Ci fosse il coraggio di dire queste cose capitano perché continuiamo a fare i peccati... No, questo non sentire mai parlare di peccati. I peccati, guai non nominare il nome del peccato in vano. Allora, Madre Teresa dice: se non smettete di fare i peccati scoppierà la terza guerra. La Madonna dice: se non smettete di offendere Dio scoppierà la guerra. Parla di peccati. Questi benedetti nostri fratelli, fratelloni e non so dirti che cosa ancora, ma è possibile che ci debba dare la colpa a tutto meno che ai nostri peccati? E io questo faccio fatica a digerirlo, dovrò prendere un digestivo, dire un bel rosario per digerire queste ipocrisie che non riesco a mandarle giù, che diciamo non sono pensieri personali, io mi leggo alla parola di Dio, abbiamo appena letto i tuoi peccati hanno provocato tutto questo, di peccati non si parla di peccati, si parla di tutto, praticamente sono gli interessi economici, per quello succedono queste cose, ci sono degli interessi politici per cui succedono queste cose, no, ci sono i peccati nostri, le firme che abbiamo fatto, i castighi che ci arrivano nelle nostre nazioni, domandiamoci quante firme abbiamo fatto per mandare Gesù Cristo fuori dalla porta e adesso è colpa dei soldi, ma sarà colpa dei nostri peccati, sarà colpa, no? Ecco, questi non si denunciano i peccati. Gesù Cristo cosa è venuto a fare sulla terra? A pagare peccati.
Certo.
Allora, il peccato, oggi sembra che sia un peccato parlare di peccati. Anna, a te la parola, sì. Perché mi...
A Don Dolindo, sì, sicuramente, sì, sì. Ma hai ragione, veramente. È un tasto questo ormai fuori uso, Claudio, non ci suona più questa musica.
Beh, diciamo che se questi hanno la tastiera che non funziona, io spero che la mia funzioni ancora, no?
Hai ragione.
Va bene.
Allora,
ok, a te la parola.
Sì, capitolo 14, San Matteo, la tempesta del lago e la presenza di Gesù Cristo, al miracolo grandioso della moltiplicazione dei pani. Come si rileva da San Giovanni, il popolo fu preso da tale entusiasmo che pensò di proclamare il re Gesù Cristo. L'idea di un messia politicamente potente, radicata nella mente di tutti, e il pensiero di un re che avrebbe potuto provvedere alle necessità temporali della vita senza sforzo, eccitarono il popolo a voler senza indugio inaugurare un regno di benessere materiale. Il popolo in quel momento faceva capo agli apostoli, che allora non erano immuni dal comune pregiudizio di un messia glorioso, e perciò Gesù ordinò loro di passare all'altra riva del lago mentre egli licenziava le turbe. Il suo amore non poteva non rispondere agli atti di fiducia e di riconoscenza delle turbe. E chissà quante parole dolcissime dovette dire e quante benedizioni dovette dare a ciascuno di quelli che gli tendevano le mani. Egli doveva anche sentire compassione per quella gente che si entusiasmava tanto per un beneficio temporale. Mai, come in quel momento, avevano avuto una manifestazione di fede più clamorosa e mai questa fede era stata più meschina, tutta ristretta alle cose fugaci della terra. Gesù guardava in quel momento un popolo più numeroso, il popolo delle cinque parti del mondo, che seguendolo avrebbe avuto fame di lui. Distribuendo il pane, il suo cuore amorosissimo pensava alla distribuzione eucaristica che avrebbe riempito la terra, e nei due pesci guardava l'immagine di se stesso immolato per saziarci e donarci la vita. Certo, sin dal primo secolo della Chiesa le pitture catacombali identificarono il miracolo della moltiplicazione dei pani e dei pesci con il miracolo eucaristico. Questo ci farebbe supporre che Gesù Cristo stesso abbia allora manifestato il desiderio di voler compiere un miracolo più grande, donandosi come cibo. In quel momento donò il pane della sua benedizione, Dopo, nell'ultima cena, donò se stesso nel pane della benedizione. Erode aveva dato la morte al precursore ed egli, allontanandosi dal luogo della morte, aveva alimentato la vita ed aveva con ciò promesso la vita. Erode aveva spento una vita santa ed egli, donando al popolo la vita, aveva annunziato in un simbolo quella vita ammirabile che avrebbe data alle anime come capo della nuova umanità. Noi facciamo delle congetture, ma non si può dubitare che Gesù, nell'operare quel miracolo, abbia avuto fini altissimi di amore. Egli nutrì il popolo con una potenza di amore immenso, più che mamma che allatta il suo piccino, e la sua carità avvolse tutta quella moltitudine. Era una lezione profonda che confermava le sue parole: cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e il resto vi sarà dato per sovrappiù. Era un avviso ai popoli che il loro benessere materiale non viene dalle ideologie fallaci dei mestatori, ma dalla Chiesa, che sola ne tutela le esigenze giuste e sobrie. Gesù si vive e si dona, e solo seguendolo nelle altezze della fede si riceve quella benedizione che moltiplica quello che è necessario alla vita. Licenziato il popolo, Gesù salì sopra di un monte per pregare. Annottava, era la seconda sera. Gli apostoli erano lontani nel lago e, poiché il vento era contrario, la loro barca, sbattuta dai flutti, non riusciva a prendere terra. Era la quarta vigilia della notte, cioè erano le 3 del mattino. Gli apostoli erano stati quasi tutta la notte alle prese con la tempesta e forse avevano rivolto il pensiero a Gesù per implorarne il soccorso. Gesù ascoltò il loro gemito e venne in loro soccorso camminando sulle acque. Discendeva dal monte dove aveva pregato tutta la notte. In quella sublimissima orazione il suo corpo, attratto dall'estasi dell'anima, si era fatto leggerissimo, molto più di quello che non avvenga nei santi rapiti in alto. Scese dal monte dunque come in volo e camminò sulle acque, non già rendendole solide con un miracolo, ma sorvolandovi sopra per l'altissima estasi della sua orazione. La sua andatura veloce, quasi come nube che passa, giustificò l'impressione degli apostoli che lo credettero un fantasma. Essi gridarono per lo spavento, ma Gesù li rassicurò dicendo: «Abbiate fiducia! Sono io, non temete!» Era distante dalla barca, come chiaro dal contesto, e forse il medesimo vento contrario sospingeva lontano il suo corpo fatto leggero. Nell'impeto dell'amore, San Pietro gridò: «Signore, se sei tu, comandami di venire a te sulle acque!» Non voleva far saggio di una acrobazia marina in quel momento di angosciosa tempesta. Gridò per assicurarsi della verità. Sentì che egli doveva confermare nella verità i suoi compagni. Gesù gli disse: «Vieni!» E Pietro, a quella parola di comando, che ordinava il mare ai suoi passi e ne formava per lui una via, si gettò dalla barca, senza pensare più a quel che faceva. L'impeto dell'amore lo aveva tratto in estasi e il suo corpo si era fatto leggero come quello di Gesù. Dio non fa opere superflue e negli stessi miracoli usa un'economia ammirabile, utilizzando le cause seconde da lui create. Non c'era bisogno di solidificare le acque, quando Gesù, attraendo l'anima di Pietro nel suo amore, poteva con un'estasi renderlo leggero. Il contesto medesimo ce lo fa arguire. Nelle estasi, infatti, si sa che il corpo levato da terra è così leggero che un soffio può farlo dondolare nello spazio. San Pietro, fatto leggero dall'amore, si slanciò, ma vedendosi investito dal vento e come travolto proprio per la sua leggerezza, temette. Si concentrò in sé, uscì dall'estasi di amore, ridiventò pesante, cominciò a sommergersi. Vedendosi nel pericolo, gridò a Gesù: «Salvami!» E Gesù, stesa la mano, lo prese. Lo rimproverò dolcemente della poca sua fede e con lui salì sulla barca. E subito il vento si quietò e gli apostoli, stupefatti, adorarono Gesù, confessandolo per vero figlio di Dio. Approdarono così facilmente sul fare del mattino alla terra di Genesar o Genesaret, dove concorse gran turba di ammalati, che al solo toccare il lembo della sua veste furono sanati. La Chiesa ha un cammino di angustie e di tempeste, e può dirsi che naviga di notte, dopo che Gesù ascese al cielo dal Monte degli Ulivi, per pregare per lei. Ha il vento contrario, poiché tutte le forze umane e diaboliche le sono coalizzate contro, e sembra ad ogni momento che possa essere sommersa dalla tempesta. Ma quando la notte è profonda, quando ogni speranza di approdo alle rive della pace, all'orto del principe Genesaret, alla casa del suo re trionfante, sembra preclusa, Gesù viene a lei, camminando sulle acque, cioè nella medesima tempesta e in un apparato di tempesta da lui dominata. Viene in una manifestazione straordinaria di amore ed è scambiato per un fantasma, perché gli stessi elementi della Chiesa temono della sua manifestazione di amore. Questo avviene nella quarta vigilia, quando sta per terminare la notte del tempo, negli ultimi giorni della Chiesa, quando la tempesta si inasprisce contro la sua barca. È Pietro che riconosce il Signore, che in un atto di umile fiducia intende che non è un fantasma, cioè un frutto di pericolose fantasie, l'opera dell'amore, e per primo si slancia verso Gesù, domandandogli il segno della verità nel poter egli stesso superare la tempesta, benché con quell'esitanza che gli darà quasi l'impressione di inabissarsi in un gorgo di illusioni, farà conoscere la grande manifestazione dell'amore di Gesù. E allora approderà nel lido della pace e i popoli infermi al contatto della sua vita, direi che come l'inconsutile veste del Redentore saranno risanati. Prima la moltiplicazione del pane eucaristico, fatta dall'amore di Gesù. Poi la tempesta spaventosa. Poi il riconoscimento di Gesù da parte di San Pietro. E subito la tranquillità, il sereno, la guarigione delle infermità del mondo. Gesù Cristo moltiplicò i pani dandoli agli apostoli perché li avessero distribuiti al popolo. Era logico che avesse fatto così, data la grande carica di gente. Nella Chiesa egli opera alla stessa maniera, moltiplicando il pane eucaristico. Lo dà con il suo amore, ne affida ai sacerdoti la distribuzione. Dopo la moltiplicazione del pane materiale, il popolo pensò di proclamare Re Gesù Cristo ed egli si appartò sul monte, solo. Ma dopo la moltiplicazione del pane eucaristico non si apparta, anzi si mostra e trionfa, perché allora è acclamato Re di tutte le genti. Nella tempesta la Chiesa griderà a lui ed egli, sedata nella furia, approderà a Genesar, all'orto del principe, cioè alle nazioni prima apostate da lui, e le risanerà al contatto della sua vita eucaristica attraverso le sante specie, che quasi vesti lo avvolgono e lo nascondono. Giovanni fu decapitato da Erode, sobillato da Erodiade. Erode ed Erodiade, rappresentanza della carne che insorge contro lo spirito e perde la testa. L'anima è decapitata, per così dire, dall'irruenza dei sensi e per il diletto di un momento perde la felicità della vera vita. Per vivere deve seguire Gesù nelle altezze e cibarsi del pane di vita. Per vincere nelle tempeste deve gridare a Gesù e non crederlo un fantasma, ma correre a Lui, anche tra i flutti delle più oscure tribolazioni. Gesù è vita. Fuori di Lui non si può avere che tempesta, spavento e orrore. Andiamo dunque a Lui sacramentato. Noi, che abbiamo la sorte di averlo vivo e vero fra noi, e gridiamogli con la voce di San Pietro e degli Apostoli: salvaci tu, o Signore. È triste il constatare che il mondo agitato dalle tempeste formidabili dell'ora presente stimi Gesù un fantasma e lo rinneghi, quando dovrebbe tendere a lui le mani. Le aberrazioni del razionalismo, del razzismo, dell'apostasia atea, tentano a mostrare il Cristo come un fantasma, contro il quale alzano le grida i popoli oppressi dalle tenebre, quasi che egli fosse un pericolo per le prosperità degli stati. Eppure non c'è pane senza di lui che lo dona con la sua provvidenza, non c'è pace senza di lui che la ridona il comando della sua legge. Non c'è sanità senza di lui, che la ridona alle anime con il contatto del suo corpo e del suo sangue. Nel vociare dell'apostasia che stima Gesù un fantasma, Pietro si slancia verso di lui, con la fede di chi crede alla sua parola. E in questo slancio di fiducia lo attira nuovamente nelle nazioni, lo introduce nella pericolante barca e riconduce il mondo alla pace. Questa è la nostra speranza, questa è la nostra sicura aspettativa. Amen.
Pensa, Anna, toccarono il mantello. Dunque, diffuso nella regione, gli portarono tutti i malati e lo pregavano di poter toccare almeno il lembo del suo mantello. E quanti lo toccarono furono guariti. Ci venisse un po' di vergogna, non ci farebbe mica male, anzi ci farebbe molto bene, perché se questi a toccare il lembo del mantello sono guariti, noi facciamo la comunione e continuiamo ad essere malati, come sta storia, è vero? Pertanto sono cose da considerare queste. Non è possibile continuare ad avere la grazia di poter essere guariti e restare malati. Addirittura quando andiamo a confessarci, vero? Altro che mantello, siamo lavati dal sangue di Cristo, dovremmo essere guariti, invece continuiamo recidivi nei nostri peccati e non abbiamo, perché sapete, manca la fede. Allora, per dare forza a questa cosa, noi andiamo al Vangelo, dove sappiamo che Gesù a Nazareth fece pochi miracoli. Perché? Perché non credettero in lui, perché mancava la fede. Faceva i miracoli dove la gente aveva la fede. Se oggi di miracoli ce ne sono pochi, secondo voi da che cosa deriva? Il termometro della fede segna che l'abbiamo persa, che ne abbiamo poca, che l'abbiamo contraffatta, l'abbiamo modificata, una fede OGM, una fede che non è quella in Cristo Gesù. E allora, dico, fai la comunione e resti malato, fai la comunione, ma dico non solo fisicamente malato, ma anche spiritualmente, perché continui a fare la comunione e non cambi vita, non guarisci dai tuoi difetti, dai tuoi vizi, dalle tue cattive abitudini, addirittura sei non solo non guarisci, ma addirittura ti accechi perché continui a farla e pensi di poter fare la comunione in quelle condizioni. Ti sei ammalato ancora di più, sei accecato. Naturalmente sono considerazioni forti, diremmo così, no? Però è necessario farle, anche perché uno si interroghi, dire ma io quante comunioni ho fatto nella mia vita? Sono guarito? Non ho toccato il lembo del mantello, ho mangiato il corpo, il sangue, l'anima e la divinità di Gesù Cristo, mi sono nutrito di Dio e sono malato. E se Gesù Cristo è verità e io non gli do retta, vuol dire che sono malato. No, cioè, sarò guarito quando crederò a quello che Gesù Cristo mi comanda, a quello che Gesù Cristo mi dice. Pertanto l'angelo, venendo a dire, insegnare questa preghiera, io credo, adoro, spero e ti amo e ti domando perdono per tutti quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano, aveva fatto la diagnosi del nostro secolo, ma bisogna vedere l'uomo presuntuoso e superbo se ha capito che questo angelo messaggero è venuto a darci, a farci la diagnosi della malattia del secolo, per cui credo per quelli che non credono. Servono cristiani che abbiano più fede, cristiani che sono disposti a patire per la fede in Gesù Cristo, non cristiani che per andare d'accordo con Erode gli danno ragione, no? Allora, cristiani che hanno fede, cristiani che adorano e non sono idolatri, adorano Dio con sopra ogni cosa. Quanti ne sono? Non sono mica tanti, sapete? Pensa un po'. Gente che ama Dio sopra ogni cosa. Provate a vedere e guardate e guardiamoci anche noi in coscienza, no? Se amiamo Dio sopra ogni cosa. O se c'è ogni cosa che amiamo sopra Dio. Se viene una moda schifosa, bene, se io amo Dio, dice no, io devo seguire Gesù Cristo, devo piacere a Lui, mica agli uomini che mi guardano. Invece no, io mi vesto secondo la moda, vuol dire che non amo Dio sopra ogni cosa, amo la moda, il principe di questo mondo, la mia vanità, amo tutto meno che Dio, però queste confessioni chi è che le fa? Sai che bello, quando queste creature andassero a dire queste cose, vuol dire che i cristiani stanno convertendosi, e invece no, non è necessario, si è cristiani anche se si continua a seguire il principe di questo mondo. Io ho vinto il mondo, chi segue me non cammina nelle tenebre, ma vedi che allora tu cammini nelle tenebre perché non segui lui? Scusa, uno più uno fa due, per cui tu cammini nelle tenebre perché non segui lui, siamo nelle tenebre, e Padre Pio, che è Padre Pio, che tutti invocano, Padre qua, Padre di là, fammi la grazia di qua, fammi là, questo nostro tempo, dice Padre Pio, tutta tenebra, anche se aumentano le bollette dell'Enel o le calano, serve a niente perché è una tenebra spirituale, lì bisogna innestare la spina nella fede in Gesù Cristo, allora io sono la luce del mondo, non devi neanche pagare le bollette perché la luce del mondo illumina l'anima tua, non ci sono correnti elettriche di questo mondo che illuminano l'anima, ecco è Gesù Cristo, io sono la luce del mondo, chi segue me non cammina nelle tenebre. Seguiamo Gesù Cristo? No. Vuol dire che camminiamo nelle tenebre, ma è semplice, ma è troppo semplice. E allora, siccome è troppo semplice, pare che non sia neanche vero, perché è troppo semplice per sembrare vero. E vabbè.
bilancio fallimentare proprio, pensavo in bilancio.
Sì, ma vabbè, tu dirai, no, ma bisogna essere, quando sento dire, beh, ma un momento, bisogna essere anche fiduciosi, bisogna avere, insomma, non, perché se parliamo così magari la gente si demoralizza, ma sarebbe ora, vedi, se piglieremo una bella lavata di testa di quelle solenni, sai come ci demoralizzeremo?
Sì, è l'unico modo, sì.
Perché così è scritto, i vivi rimpiangeranno i morti, sì. Pensa che demoralizzazione,
esatto.
Da tradimento di coloro che dovevano avvisare che il tempo era terribile, non potevate nascere in un secolo peggiore, parola di Padre Pio, lui l'ha detto, ma sai Padre Pio, a noi interessa che ci faccia i miracoli, che sentiamo i suoi profumi, che ce lo sogniamo di notte, non è importante quello che ha insegnato, no? L'importante, ecco, è avere la medaglietta.
Le emozioni, certo, sì, il sentimentalismo.
Sì.
C'è il tempo, Claudia, per leggere la
voi
preghiera.
Voi mi onorate con le labbra, dice, ma non con la vita. No, sì, leggi, leggi.
No, c'è la preghiera proprio nel giorno oggi,
che oggi
per
sì.
La solennità, così la leggiamo insieme agli ascoltatori.
Sì, sì.
Ecco, benissimo. Allora, Vergine degli angeli, che da tanti secoli hai posto il tuo trono di misericordia alla Porziuncola, ascolta la preghiera dei tuoi figli che fiduciosi ricorrono a te. Da quel luogo veramente santo e abitazione di Dio, particolarmente caro al cuore di San Francesco, hai sempre richiamato tutti gli uomini all'amore. I tuoi occhi colmi di tenerezza ci assicurano una continua materna assistenza e promettono aiuto divino a quanti si prostrano ai piedi del tuo trono o da lontano si rivolgono a te chiamandoti in loro soccorso. Tu sei veramente la nostra regina e la nostra speranza. O Madonna degli angeli, ottienici per la preghiera del Beato Francesco il perdono delle nostre colpe. Aiuta la nostra volontà a tenerci lontani dal peccato e dall'indifferenza per essere degni di chiamarti sempre nostra madre. Benedici le nostre case, il nostro lavoro, il nostro riposo, dandoci quella pace serena che si gusta fra le mura vetuste della Porziuncola, dove l'odio, la colpa, il pianto per il ritrovato amore si tramutano in canto di letizia, come il canto dei tuoi angeli e del serafico Francesco. Aiuta chi non ha sostegno e chi non ha pane, coloro che si trovano in pericolo o in tentazione, nella tristezza o nello scoraggiamento, in malattia o in punto di morte. Benedicici come tuoi figli prediletti e con noi ti preghiamo di benedire con uno stesso gesto materno gli innocenti e i colpevoli, i fedeli e gli smarriti, i credenti e i dubbiosi. Benedici l'intera umanità affinché gli uomini, riconoscendosi figli di Dio e figli tuoi, ritrovino nell'amore la vera pace e il vero bene. Amen. Santi angeli e arcangeli, difendeteci e custoditeci.
Sì. Rendiamo grazie a Dio per averci donato questa nostra Santissima Madre, per averci donato San Francesco e Santa Chiara, per averci donato tutti i fedeli servitori di nostro Signore e fedeli ai fondatori San Francesco e Santa Chiara. Padre Pio ebbe a dire, dice, il serafico Padre Francesco non vi riconoscerà come suoi figli se non sarete fedeli, ecco, ma oggigiorno c'è la devastazione, capite che rischi, ecco, un invito allora anche a pregare, se potessimo dire, e lo possiamo, un rosario per tutti i sacerdoti provati, per tutti i sacerdoti tentati, il nemico vuole ammazzare i pastori, così poi se mangia tutte le pecore non ha problemi di alimentazione, dice le pecore sono mie, ammazzate il pastore. Ora noi dobbiamo pregare perché i pastori, vero, resistano a tutti questi urti che sono violentissimi, il nemico ha poco tempo, ma prima di lasciare il campo cacciato da San Michele per comando della Madonna, vero, fa più devastazioni possibile. Ecco, preghiamo e soprattutto vi raccomando anche la novena a San Michele Arcangelo. Saremo lieti di averla recitata più volte, fa bene all'anima nostra, serve per i nostri familiari, le protezioni bisogna chiederlo a colui che può proteggerci, è difensore della Chiesa, militante, trionfante, ma è colui che lo vediamo in atto, in segno di combattimento e ci invita a seguirlo combattendo. Ecco, allora Anna, io saluto tutti voi cari amici ascoltatori, saluto anche te Anna.
Grazie.
E preghiamo, ecco, che si facciano delle belle confessioni e si ottengano tutti questi doni di indulgenza, che è un peccato disprezzarli per fare una confessione malfatta, nel senso che andiamo in confessionale per avere l'indulgenza, ma non si ottiene se non c'è il pentimento, no? Non è che entrando dalla porta del confessionale ricevi l'indulgenza, devi dire io mi pento e mi dolgo con tutto il cuore dei miei peccati e chiedo la grazia di non commetterli più, di essere distaccato delle mie abitudini che mi hanno portato ad essere un cristiano tiepido, un cristiano che non ha più, non è salato, ecco, è un cristiano che poi, vedete, i cristiani poi vengono disprezzati, se il sale della terra non ha sapore viene calpestato e siamo calpestati perché abbiamo perso il sapore. Bene, allora, santa giornata a tutti, Ave Maria.
Ave Maria.